Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Tracce del fungicida cloro Talonil nella rete idrica a Genestrerio. È il primo caso in Ticino. L'acqua è comunque potabile, assicurano le autorità. A livello nazionale problemi in 12 campioni di acqua potabile su 300, superati i valori massimi consentiti di pesticidi dove c'è un'agricoltura intensiva. Chi lascia un'eredità deve essere più libero di decidere a chi destinarla. Il Consiglio degli Stati favorevole alla revisione del diritto successorio. Terapie contro l'omosessualità esistono in molti paesi, anche in Svizzera sembra. In Francia è in elaborazione una legge per vietarle, da noi c'è un vuoto legale. I tassi di interesse negativi danneggiano la Svizzera e l'allarme lanciato dall'Associazione Elvetica dei Banchieri, mentre è attesa una decisione della Banca Centrale Europea. Il cloro Talonil, un controverso fungicida ad uso agricolo, ha fatto la sua prima comparsa nelle acque ticinesi. Tracce del pesticida sono state riscontrate nelle acque del Pozzo Gerbo a Genestrerio. Si tratta di un piccolo superamento del limite fissato dall'ordinanza del Dipartimento Federale dell'Interno sull'acqua potabile. La situazione al momento è monitorata e sotto controllo. L'acqua proveniente dal pozzo rimane potabile. Dettagli con Agata Galfetti.
0,1 microgrammi al litro è quanto consente la legge, 0,13 è quanto è stato scovato nelle acque del Pozzo Gerbo dai rilevamenti avviati di recente dal laboratorio cantonale ticinese su tutte le acque di falda, circa un'ottantina di pozzi. Il caso di Genestrerio è isolato. Il direttore del laboratorio, Marco Iermini.
La sostanza è ritenuta genotossica, quindi c'è una residua probabilità che possa causare dei tumori. Tuttavia, chi ha valutato la situazione attuale in Ticino a livello di ufficio federale e noi ritiene che un'esposizione a queste concentrazioni per poco tempo non causano problemi per la salute e quindi l'acqua si può continuare a bere senza problemi.
Ben lontani quindi dai valori riscontrati in più casi oltre Gottardo, nel frattempo le aziende industriali di Mendrisio hanno contattato gli agricoltori della zona, viticoltori in particolare, come spiega il direttore Gabriele Gianolli.
Abbiamo scritto a tutti i proprietari di vigneti chiedendo loro di sospendere immediatamente l'uso di questi prodotti. Devo dire che il messaggio è passato, hanno dimostrato grandissima disponibilità e hanno aderito subito all'idea di non più usare questo prodotto che tra l'altro non è neanche usato tutti gli anni, anche perché ci sono al loro livello prodotti ugualmente efficaci per quanto devono loro combattere che non contengono il principio.
Rispetto alla prima misurazione, il 12 agosto, infatti la concentrazione del pesticida è già scesa a 0,11 microgrammi a fine mese. Aggiungo infine che attualmente il cloro Talonil è consentito in Svizzera, ma ancora per poco. Entro fine autunno dovrebbe venire inserito in una lista di prodotti proibiti, come succede analogamente nell'Unione Europea.
E residui di prodotti fitosanitari superiori al consentito sono stati rinvenuti in 12 campioni di acqua potabile sui 300 prelevati in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein quest'anno. E il più delle volte si trattava proprio di cloro Talonil. È il risultato delle analisi condotte dai chimici cantonali. Il servizio di Maria Iannuzzi.
Quel che sembrava non essere un problema potrebbe diventarlo, come dimostra il caso del cloro Talonil. I processi di degradazione di questa sostanza nel suolo e nelle acque sotterranee possono essere molto lenti. Possono trascorrere decenni prima di non veder più traccia di contaminazione. Per evitare ripetersi di simili situazioni, le sostanze fitosanitarie che formano dei prodotti di degradazione persistenti non devono più essere autorizzate oppure devono essere sottoposte a severe restrizioni, si legge nel rapporto dei chimici cantonali. Il caso del cloro Talonil ha inoltre mostrato che due pilastri di alimentazione indipendenti per la distribuzione dell'acqua potabile contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento in caso di urgenza. Sono stati circa 300 i campioni di acqua potabile prelevati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Di questi, 12 presentavano un superamento dei valori massimi di legge. Una parte dei campioni è stata analizzata per individuare l'erbicida glifosato e un suo prodotto di derivazione. Le analisi non ne hanno trovato traccia. Il glifosato non è dunque un problema per l'acqua potabile in Svizzera, che sostanzialmente, a livello nazionale, è di buona qualità.
Cambiamo tema. Più libertà nel decidere a chi lasciare la propria eredità una volta morti. Il Consiglio degli Stati ha trattato come prima Camera la revisione del diritto successorio, accolte quasi tutte le novità proposte dal governo. Un punto è in particolare risultato controverso, questa mattina bocciato, farà probabilmente discutere anche al nazionale, riguarda eventuali diritti a determinate condizioni per i partner di fatto. Da Berna, Giampaolo Driussi.
C'è chi parla di cambiamento epocale e chi di una modifica fin troppo timida. Intervenire nel diritto successorio dopo oltre un secolo di stabilità quasi granitica per adattarlo ai nostri tempi non è di sicuro facile e questo è perlomeno riconosciuto quasi da tutti, ragion per cui la maggioranza del Consiglio degli Stati ha preferito andarci piano di fronte alle spinte più progressiste. Le domande centrali sono quanta eredità lasciare e a chi una volta deceduti e quanto verrà rispettato delle intenzioni contenute nel testamento o nel contratto successorio. Già perché l'effettiva spartizione non corrisponde necessariamente a quanto scritto per via delle quote minime a cui i parenti, coniuge, partner registrato, figli, nipoti o genitori hanno in ogni caso diritto. La riforma approvata dalla prima Camera prevede un cambiamento di queste porzioni legittime, diminuendole per i discendenti, eliminandole del tutto per i genitori. In questo modo il testante potrebbe per esempio destinare più denaro ad un'associazione, ad uno o a più figli, al concubino o alla concubina. Nessun diritto automatico in ogni caso per i partner di fatto. Il Consiglio federale a questo proposito vorrebbe introdurre una rendita di assistenza da prelevare dall'eredità per chi per esempio ha rinunciato ad un lavoro per occuparsi della casa del defunto o dei suoi figli, una misura sociale per evitare l'indigenza. Chi vuole cautelarsi può sposarsi o in concubinato fare testamento, chi non lo fa va rispettato e la conoscenza di questi mezzi è sufficientemente ampia, ha spiegato Andrea Caroni, PLR, a nome della maggioranza commissionale. Inoltre bisognerebbe allora regolare per legge anche la separazione dei concubini. Infine potrebbero spuntare qua e là concubini che rivendicano la rendita, la ricetta perfetta per eterne dispute familiari. In realtà poche persone fanno testamento, ha replicato la minoranza, sperando che il Consiglio nazionale a cui passa il dossier accolga invece la proposta governativa.
In realtà poche persone fanno testamento, si diceva. Lo sottolinea anche un sondaggio effettuato tra gli over 45. Solo uno svizzero su quattro lo lascia. E l'assenza di questo documento spesso è all'origine di molti litigi, soprattutto quando in ballo ci sono molti soldi. Secondo alcune stime, l'eredità è una questione da circa 70 miliardi di franchi all'anno in Svizzera. Il contributo è di Gianluca Olgiati.
Il mio testamento per un mondo migliore, la scritta sul sito dell'associazione My Happy End, che ha commissionato il sondaggio all'Istituto Demoscope, lascia ben intuire quello che vuole essere il messaggio: parlare apertamente di temi tabù come la morte e l'eredità e soprattutto valutare la possibilità di lasciare una parte dei propri beni ad associazioni non profit, una ventina quelle riunite in My Happy End. Cosa dice il sondaggio? Dice che solo il 12% degli interpellati si immagina benissimo di poter includere oltre alla famiglia anche organizzazioni non a scopo di lucro nel proprio testamento, un documento che tre quarti degli interpellati ritiene molto importante, ma solo uno svizzero su quattro lo ha davvero redatto. E chi lo ha fatto, secondo il sondaggio, per il quale sono state interrogate 1000 persone di oltre 45 anni nella Svizzera tedesca e romanda, chi lo ha fatto dice di sentirsi ora sollevato. I motivi che spingono a regolare i propri lasciti: in primo luogo la sicurezza di partner, figli e parenti, ma anche evitare liti e contese sull'eredità. Casi tutt'altro che rari, il 28% degli interpellati dice di aver vissuto litigi sulla successione tra i propri parenti.
Abbiamo ancora un'altra notizia dalle Camere federali. Per un solo voto di scarto, 92 a 91 e due astensioni, il Consiglio nazionale ha stabilito che i lupi potranno essere abbattuti anche nelle bandite di caccia, così come avevano già deciso gli Stati. Secondo la maggioranza, negli ultimi anni i branchi sono cresciuti in maniera significativa, col rischio accresciuto di danni in particolare agli animali di allevamento. La nuova legge prevedeva già l'allentamento delle condizioni per l'abbattimento del lupo. Fra le due Camere c'è ancora una divergenza sul riconoscimento intercantonale degli esami di caccia. Medici di famiglia, pediatri, pneumologi e farmacisti all'attacco della sigaretta con il supporto di diverse organizzazioni della salute come la Lega Svizzera contro il cancro. Insieme hanno depositato oggi alla Cancelleria federale le firme a sostegno dell'iniziativa che chiede maggiore protezione dell'infanzia e della gioventù dalla pubblicità del tabacco. Per riuscire a vincere questa sfida dovranno però confrontarsi con la potente lobby delle sigarette, finora molto influente a Palazzo Federale. Da Berna il servizio è di Roberto Porta.
Non abbiamo ancora raggiunto il nostro traguardo, ma siamo sulla buona via. È raggiante. Hans Stöckli, il senatore bernese, ha guidato il corteo che ha portato le oltre 110.000 firme di questa iniziativa alla Cancelleria federale. Ma per riuscire a vietare la pubblicità in favore delle sigarette nei luoghi frequentati da giovani e bambini, si dovrà vincere la resistenza della lobby del tabacco, molto influente in Svizzera. Hans Stöckli, una sfida ardua.
Noi lo facciamo per la salute della gioventù e per questo si deve avere un'energia più grande che l'energia dei lobby del tabacco.
Oggi in Svizzera una ragazza su 5 e un ragazzo su 4 è fumatore, una proporzione che negli ultimi anni è aumentata. Ma perché la pubblicità può essere così influente sui giovani? L'oncologo Gilbert Zullian, presidente della Lega Svizzera contro il cancro.
Come tutte le tentazioni che ci sono nella vita, se la vedo voglio provare. In più questa pubblicità è fatta ai prodotti che non sono autorizzati perché sono troppo giovane. Io come giovane voglio cercare i miei limiti e se possibile andare più là.
Pubblicità che a volte diventa persino un gioco.
Una cosa che è molto comune in Svizzera, le sigarette di gomma o di cioccolato. Cominciano a giocare con questo e così prendono l'abitudine e una volta più grandi cominciano a fumare.
Parole della pediatra Heidi Zingeler, vicepresidente dei medici di famiglia svizzeri. Martedì prossimo il Consiglio degli Stati affronterà la revisione della legge in materia che prevede di limitare la pubblicità e introduce il divieto di vendere sigarette ai minori di 18 anni in tutta la Svizzera. Oggi in alcuni cantoni non c'è alcun limite d'età. Una legge che viene già vista come una risposta all'iniziativa depositata stamane a Berna.
Continua a diminuire il numero di camion che attraversano le Alpi svizzere. Secondo l'ultima statistica pubblicata dall'Ufficio federale dei trasporti, nei primi sei mesi di quest'anno i transiti sono calati del 2,5%. In totale sono stati 465.000, diminuendo in particolare lungo San Gottardo e San Bernardino. Cala anche il trasporto merci su ferrovia, soprattutto a causa dei numerosi cantieri lungo le tratte d'accesso. La rotaia mantiene comunque una quota di mercato sull'intero traffico merci transalpino superiore al 70%. Fino a 2 anni di carcere e 30.000 euro di multa. È questa la pena prevista da una legge in discussione in Francia per porre definitivamente fine a un fenomeno poco conosciuto ma ancora diffuso. Sentiamo quale da Parigi con Alessandro Grandesso.
Ci provano con l'elettroshock oppure con psicofarmaci e se proprio non funziona anche con l'acqua santa. Sono le tecniche di conversione ancora in auge in Francia, non per rinunciare a una fede e abbracciarne un'altra, ma per frenare un orientamento sessuale considerato poco compatibile con la religione praticata in famiglia o nella comunità. È quanto emerso dai primi lavori di una commissione di informazione parlamentare che da inizio mese prepara una legge per contrastare un fenomeno poco conosciuto ma ben radicato in certi ambienti religiosi, dove si organizzano delle specie di seminari mescolando preghiere e riti di esorcismo a volte brutali, dove all'acqua santa si contrappongono filmati pornografici al fine di alterare l'equilibrio psichico e fisico delle vittime da riportare sulla cosiddetta retta via, ricercata anche con terapie a base di psicofarmaci o peggio ancora di elettroshock come in una clinica privata di Montpellier. Tecniche che sfruttano un vuoto giuridico che ormai i parlamentari francesi intendono colmare entro la prossima primavera con una legge che punisca con una pena fino a 2 anni di prigione e 30.000 euro di multa ogni tentativo di conversione di orientamento sessuale o di genere.
Presunte terapie contro l'omosessualità sono quindi ancora diffuse in Europa e verosimilmente anche in Svizzera. Ma com'è regolata la questione nella Confederazione? Lo chiedo ad Antonella Krüzer.
Beh, sì, in Svizzera, è presto detto, su questo punto c'è un vuoto legale. Non abbiamo una base giuridica che prevede un divieto delle cosiddette terapie di conversione, anche denominate terapie riparative. Proprio una settimana fa il Consiglio federale ha risposto a una mozione della consigliera nazionale PPD Rosemarie Quadranti, che chiedeva di introdurre delle disposizioni per tutelare in particolare i minorenni. Beh, il governo ha sottolineato allora che condanna questo tipo di trattamenti. L'omosessualità non è una malattia, ribadito, e quindi non deve essere guarita, e ha invitato tutti gli ambienti, iniziando dalla famiglia, a rispettare il diritto di vivere liberamente il proprio orientamento sessuale. Infliggere un simile trattamento, soprattutto a un minore, può causare gravi danni psicologici, avverte l'esecutivo, che non ha tuttavia accolto la mozione. Il Consiglio federale dice di non essere a conoscenza di organizzazioni o persone che propongono o realizzano simili terapie in Svizzera. Non ritiene quindi necessario agire e non ritiene al momento possibile intervenire, perché manca appunto una legislazione federale specifica nella quale ancorare un divieto. I presunti trattamenti contro l'omosessualità costituiscono inoltre già una violazione dei doveri professionali della categoria degli psicoterapeuti, sulla quale vigila l'autorità di sorveglianza.
I tassi di interesse negativi non solo sfavoriscono le banche a livello competitivo, ma provocano anche danni strutturali all'economia elvetica. È l'allarme lanciato oggi dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, che considera sempre più urgenti delle contromisure. Le banche elvetiche pagano alla Banca Nazionale Svizzera oltre 2 miliardi di franchi all'anno sui tassi di interesse negativi, ossia per i loro depositi presso l'istituto d'emissione. Ciò corrisponde a circa il 5% del loro reddito lordo da interessi, ricorda l'associazione, che aggiunge: all'estero, nell'eurozona e negli Stati Uniti, le banche sono invece remunerate per i loro depositi presso la rispettiva banca centrale. E proprio in questo momento a Francoforte è in corso la riunione mensile dei vertici della Banca Centrale Europea, una riunione attesa dal settore finanziario, interessato a sapere se e in che modo la BCE modificherà la propria politica monetaria. E per sapere quali sono le aspettative dei mercati finanziari, Johnny Canonica ha interpellato Maria Paola Toschi, analista di JP Morgan a Lugano.
C'è molta attesa, chiaramente, perché nell'ultimo meeting il presidente Draghi ha alzato, se vogliamo, le aspettative dei mercati. C'è molta attesa e quindi c'è anche un po' la preoccupazione che queste attese possano essere un po' deluse da quello che verrà annunciato. Noi pensiamo che verrà comunque annunciato un pacchetto con una serie di misure, potrebbe includere un nuovo taglio dei tassi, potrebbe includere anche una nuova partenza del quantitative easing, magari con una forma un po' diversa rispetto al passato, però penso che sia anche importante considerare un aspetto, e cioè l'arrivo del nuovo governatore della Banca Centrale Europea. La signora Lagarde ha già parlato di alcuni temi importanti e penso per esempio che l'attenzione sul cosiddetto tiering, o su come gestire questa fase ancora di tassi negativi, eventualmente introducendo delle esenzioni, possa essere un tema lasciato al nuovo governatore. Avrebbe anche molto senso, visto che inizia una nuova era per la Banca Centrale e la politica monetaria, e quindi credo che abbia molto senso temi così importanti strutturali come la gestione delle implicazioni negative dei tassi a livello europeo e soprattutto per le banche possa essere oggetto di una riflessione del nuovo governatore.
Era Maria Paola Toschi di JP Morgan. Nuove accuse per Volkswagen nell'ambito del Dieselgate. Stando a un'inchiesta della televisione tedesca, il controverso software per manipolare le emissioni in fase di test sarebbe stato installato anche nei nuovi motori Euro 6. Accuse respinte dalla casa automobilistica, secondo cui non sarebbe stato fatto nulla di illegale perché il programma veniva usato per altri scopi. Intanto in Germania si è aperto il Salone dell'Auto di Francoforte, un settore, quello automobilistico tedesco, che sta vivendo un periodo di crisi e che ora cerca di rimediare al ritardo accumulato nel segmento delle vetture elettriche. Da Berlino, Walter Raue.
Il 30% del fatturato dei grandi costruttori tedeschi viene coperto oggi dai cosiddetti SUV. Ciò nonostante, nei padiglioni della Fiera di Francoforte a dominare non sono tanto i grandi fuoristrada di lusso quanto le nuove auto elettriche ad emissione zero. Il forte rallentamento della crescita economica e il dibattito sugli effetti dei mutamenti climatici stanno mettendo in crisi, oltre che in imbarazzo, le case automobilistiche. In Germania la BMW ha così registrato nel primo semestre di quest'anno un crollo degli utili di ben il 50%. In casa Audi è stato pur sempre del 20%, mentre la Mercedes annuncia perdite miliardarie. Il settore dell'auto, che in Germania garantisce ancora 800.000 posti di lavoro, è in fermento. Greenpeace e altre associazioni ambientaliste, ammesse quest'anno per la prima volta al Salone dell'Auto di Francoforte, accusano i costruttori tedeschi di aver sbagliato strategia concentrandosi troppo a lungo sui vecchi motori a combustione, lasciando invece a concorrenti come Tesla, Toyota, Honda o Renault la leadership in un segmento emergente come quello delle auto elettriche. Fra i costruttori tedeschi sembra essere esploso il panico. Francoforte presenteranno in questi giorni oltre 25 nuove auto a batteria e nei prossimi anni promettono addirittura una rivoluzione verde sulle strade. Oggi però in Germania le auto elettriche sono ancora meno dell'1%.
Abbiamo ancora una notizia appena giunta: la Axenstrasse sarà riaperta al traffico domani a partire dalle 14, seppur con limitazioni per motivi di sicurezza. Veicoli agricoli, ciclomotori, biciclette e pedoni non potranno percorrere la zona di pericolo. L'importante collegamento stradale in riva al Lago dei Quattro Cantoni, che collega le autostrade A4 e A2, molto utilizzata dagli automobilisti che dal Ticino vogliono raggiungere Zurigo, è chiuso dallo scorso 28 luglio a causa della caduta di due enormi blocchi di roccia che erano rimasti pericolanti in un canalone che sovrasta l'arteria. Ed è tutto dalla redazione del Radiogiornale. Adesso c'è lo sport.